ti immagini se tutto questo fosse la realtà.
L'ora dei bambini con Barbara Cainazzo.
Ci sono dei luoghi magici dove l'età non conta e dove tutti, ma proprio tutti, ci ritroviamo in un mondo incantato fatto di colori, di luci e dove la fantasia diventa realtà. Questi luoghi sono i parchi di divertimento e oggi, per la nostra rubrica mestieri molto, ma molto speciali, abbiamo nostro ospite un vero creatore, disegnatore di parchi divertimento. È con noi Marco Bressan. Buongiorno Marco!
Buongiorno Barbara e ciao a tutti i bambini che ci stanno ascoltando.
Allora, io ti ringrazio di aver trovato il tempo per essere con noi questa mattina. Allora, tu fai un lavoro veramente molto speciale. Raccontami com'è nata questa passione.
Allora, guarda, come tutti i bambini, ovviamente fin da piccolo ero affascinato dai cartoni animati, in particolare dai cartoni animati di Walt Disney, che erano, diciamo, quelli più fantasiosi, che rapivano la mia curiosità, la mia fantasia. E ad un certo punto, ero ancora alle elementari, quindi molto piccolo, avrò avuto 6-7 anni, ho scoperto sulle pagine di Topolino, perché all'epoca internet non c'era ancora, era, diciamo, un'epoca dove era un po' più difficile scoprire le cose, però sulle pagine del giornalino Topolino scoprì il parco Disneyland in California, che è un po' il capostipite di tutti i parchi di divertimento, il primo di tutti i parchi di divertimento a tema del mondo. E lì Walt Disney aveva realizzato, diciamo fisicamente proprio, gli ambienti che io potevo vedere prima solo nei cartoni animati. E così, fin da bambino, ho iniziato a sognare di progettare questi parchi. Ovviamente non sapevo che un giorno l'avrei fatto davvero questo lavoro, però sempre alle elementari i miei genitori un giorno mi portarono a Gardaland, che era ed è ancora il più famoso parco divertimenti italiano sull'ispirazione di Disneyland, e lì è iniziata la mia passione. Ho iniziato a raccogliere materiali, dépliant, e a fare anche i miei primi disegni, ovviamente molto ingenui, però da qualche punto bisogna partire, ecco.
E certo, e poi tu hai fatto una scuola, cioè hai continuato in questa direzione, hai detto io voglio fare quello. Che percorso scolastico hai fatto?
Sì, ho iniziato dopo le scuole medie, ho iniziato con una scuola d'arte, io ho fatto un istituto d'arte a Udine, e dove si disegnava tanto, e poi ovviamente in quelle scuole ci si avvicina anche al fumetto, oltre che al disegno dal vero, ecco, si sperimenta un po'. E dopo le scuole superiori ho scoperto che per fare questo tipo di lavoro bisogna proprio studiare una scuola specifica, un corso specifico, nel caso è scenografia, e io ho fatto l'Accademia di Brera a Milano, e nel contempo anche però ho fatto il cosiddetto apprendistato, cioè mentre ero lì avevo trovato l'azienda che realizzava le scenografie per Gardaland, fondata da due fratelli Mazzoli, che erano lì nei pressi di Milano in Brianza, e quindi io un po' studiavo e un po' frequentavo questa fabbrica magica che la prima volta che ci sono entrato ho proprio visto come si realizzavano, come si progettavano i parchi, era piena di modellini, di disegni, di cose fantastiche.
Quindi insomma è un percorso importante. Comunque scenografo vuol dire il creatore praticamente di quello che noi vediamo dal punto di vista dell'immagine, no? Però tu ti occupi anche della parte tecnica, mi spieghi un po' meglio velocemente in che cosa consiste questo lavoro? Perché è un lavoro molto complesso.
Sì, è un lavoro molto creativo, nel senso che bisogna prima di tutto partire da un'idea. Come tutte le cose che richiedono immaginazione, che richiedono fantasia, bisogna proporre un'idea. Però, sai, bisogna soprattutto quest'idea riuscire poi a costruirla. Quindi l'abilità sta nel fatto che quello che tu disegni devi anche immaginare che possa essere realizzato. Tutto si può realizzare, ma diciamo bisogna capire la strada, il modo in cui poterlo realizzare.
Eh sì, quindi, perché poi non è qualcosa che resta lì solo da guardare, ma poi le persone ci vanno dentro, ci vanno sopra nei giochi, quindi c'è anche una parte tecnica non da poco, di sicurezza anche per le persone, no?
Assolutamente sì, i materiali poi devono anche essere duraturi nel tempo. Diciamo che molto molto semplicemente il lavoro si svolge così: si parte da un'idea e quindi si parte da dei disegni, da dei bozzetti artistici. Dopo un'approvazione di questi bozzetti si passa a fare dei modellini, dei disegni tecnici, cioè tutta una progettazione tecnica, artistica, tecnica, e poi si passa alla realizzazione, quindi si va a comporre quella che è l'ambientazione, un mondo fantastico, un'attrazione, un castello, qualsiasi cosa si voglia realizzare.
Ascolta Marco, io direi adesso ascoltiamo una canzone. Tu hai scelto una canzone particolare, la vuoi annunciare tu?
Beh sì, io il mio studio prende il nome dal Mago di Oz, e quindi è una canzone che è tratta dal film del Mago di Oz, un film a me molto caro.
Eh sì, è un film veramente molto molto datato, nel senso che è degli anni 60, e noi ascoltiamo appunto dal Mago di Oz, vuoi dirlo tu?
Questa canzone è Over the Rainbow, però nella versione del quartetto Cetra, che è una versione particolarissima e molto bella, che proprio tu Barbara mi hai fatto scoprire.
Eh sì, perché lo diciamo a quelli più grandicelli, il quartetto Cetra ha fatto il doppiaggio originale in italiano, non si trova più quella versione, però siamo riusciti a trovare la canzone, questo sì. Studio con Marco Bressan. Allora Marco, io immagino che tu visiti, un po' per lavoro, un po' per passione, moltissimi parchi divertimento in giro per il mondo, ma qual è e dov'è la tua attrazione preferita?
Allora, la mia attrazione preferita, le mie attrazioni preferite sono ovviamente nei parchi Disney, che sono un po' gli ispiratori di tutti noi che facciamo questo lavoro in giro per il mondo di progettisti dei parchi, Imagineer, cioè ingegneri dell'immaginario, no? Un termine coniato da Disney. Allora, sono prevalentemente le dark ride proprio ideate da Walt Disney quando era ancora in vita. Cos'è una dark ride? È un percorso al buio a bordo di un veicolo, che può essere una barca, un carrellino, insomma, che ci porta attraverso queste avventure, questi mondi straordinari. Allora, i Pirati dei Caraibi è senz'altro, a bordo di barche, è senz'altro un'attrazione tra le mie preferite. L'altra è la Casa dei Fantasmi, nelle sue varie versioni nei parchi Disney in giro per il mondo. E poi un'attrazione che mi è rimasta nel cuore, anche se non c'è più, oggi c'è Jumanji al suo posto, è l'attrazione La Valle dei Re, l'Egitto di Gardaland, che è stata veramente una delle realizzazioni più belle fatte fuori dai parchi Disney, secondo me, nel mondo, delle più riuscite.
Eh beh sì, chi è un pochino più grande se la ricorda molto bene, è stata strepitosa, era veramente una cosa nuovissima quando è uscita, è rimasta anche per molti anni. Ascolta, certo. A proposito di Disney, io so che tu hai conosciuto una persona davvero speciale.
Sì, Barbara, io ho conosciuto, ho avuto il grandissimo onore e piacere, perché era una persona anche molto carina, veramente una persona deliziosa, molto umile, molto, molto accogliente. Ho conosciuto la figlia di Walt Disney. Walt Disney aveva due figlie, una naturale e una adottata, e io ho conosciuto proprio la figlia naturale di Walt Disney, la sua primogenita, Diane, in Italia una decina d'anni fa. Purtroppo lei oggi non c'è più, però il fatto di poterla conoscere e di passarci una serata assieme mi ha regalato veramente un'emozione grandissima.
E proprio per sua figlia Walt Disney lottò per 30 anni per avere i diritti per realizzare Mary Poppins, quindi insomma era una figlia veramente molto molto amata. Ma secondo te qual è o quali sono le qualità indispensabili per fare questo lavoro?
Allora guarda Barbara, sono due secondo me tre le qualità. Bisogna avere fantasia, quindi essere versatili, creativi, essere anche pratici, perché per poter realizzare queste fantasie, come spiegavo prima ai nostri ascoltatori. E la terza cosa è una caratteristica che va bene per tanti lavori, cioè la tenacia, la perseveranza, ecco, è la parola giusta.
Sì. Ascolta Marco, un po' ci hai già risposto, però te lo chiedo perché lo chiedo e lo chiederò a tutti i nostri ospiti. Era veramente questo il mestiere che sognavi di fare da bambino?
Assolutamente sì. Infatti mi sento molto fortunato, perché forse neanch'io ci credevo da bambino che avrei fatto veramente questo lavoro un giorno. Però era veramente il lavoro che sognavo di fare fin da piccolo, e sono stato fortunato e oggi faccio proprio questo lavoro e mi diverto ancora come quando ero bambino tante volte.
Che bello Marco. Allora io ti ringrazio tantissimo per essere stato con noi e ci salutiamo con l'altra canzone che tu hai scelto, che mi sembra perfetta a sottolineare quello che ci hai appena detto. La vuoi annunciare tu?
Assolutamente sì. L'altra canzone ovviamente è proprio di Disney ed è I sogni sono desideri.
Qui nella versione cantata da Cristina D'Avena. Marco, grazie, grazie ancora e buona domenica.
Grazie a te Barbara e grazie ai nostri ascoltatori, ai nostri piccoli ascoltatori, con un grande abbraccio da parte mia. Ciao a tutti.
L'ora dei bambini con Barbara Cainazzo.
Se il mondo soffrir ti fa, non devi disperar, ma chiudi gli occhi per sognar e tutto cambierà. I sogni son cuore.
dei bambini con Barbara Cainazzo.
Avete sentito quante cose interessanti ci ha raccontato Marco sul suo lavoro? E in particolare ci ha detto che il suo laboratorio si chiama Oz Lab e deve il nome ad una bellissima favola. Beh, oggi ve la voglio proprio raccontare. Il meraviglioso mago di Oz, o The Wonderful Wizard of Oz, è un romanzo per bambini scritto da Frank Baum e pubblicato per la prima volta a Chicago nel maggio del 1900. Allora, Dorothy è una bambina rimasta orfana che vive insieme al suo cagnolino Totò con zia Emma e zio Harry nella loro fattoria nel Kansas. Un giorno un terribile tornado solleva la casa di Dorothy, che si trova ancora all'interno della casa insieme a Totò, e la trasporta in volo facendola atterrare nel paese dei ghiottoni, abitato da curiosi individui tutti vestiti di blu. E nell'atterraggio la casa schiaccia la malvagia strega dell'est. La buona strega del nord, per ingraziare Dorothy, le dona le scarpette d'argento o di rubino, a seconda delle versioni, della strega defunta. Le spiega poi di trovarsi nel paese di Oz, dove esistono quattro streghe, di cui due buone, cioè lei e la strega del sud, e due cattive, la ormai defunta strega dell'est e la malvagia strega dell'ovest. Dorothy esprime subito il desiderio di tornare nel Kansas dagli zii, ma nessuno degli abitanti della terra dei ghiottoni ha mai sentito parlare di questo Kansas. Così la buona strega del nord le consiglia di recarsi dal grande mago di Oz, il mago più potente di tutto il paese. Il grande e potente mago di Oz vive in uno splendido palazzo nella città di Smeraldo, dove è tutto verde e fatto appunto di smeraldi. Per raggiungere questa città, Dorothy dovrà seguire la strada di mattoni gialli. Lungo il cammino, a Dorothy e Totò si affiancheranno uno spaventapasseri, uno taglialegna di latta e un leone codardo, che decideranno di accompagnare la bambina nella speranza di poter fare anche loro delle richieste al potente mago di Oz, e cioè un cervello per lo spaventapasseri, un cuore per il taglialegna di latta e il coraggio per il leone codardo. Dorothy e i suoi amici affronteranno insieme moltissime avventure in questa magica terra di Oz, ma io mi fermo qui, perché per scoprire questa splendida fiaba io vi invito a leggere il libro oppure a vedere il bellissimo film che fu realizzato nel 1939 e da cui adesso ascoltiamo insieme, proprio Insieme andiamo dal mago, che è proprio il brano dove si racconta l'incontro di Dorothy con lo spaventapasseri, il taglialegna di latta e il leone codardo.
Andiamo a trovare il mago!
Oh, questo non è un bellissimo
mago! Oh, vedrai, sarò bravo!
A Oz?
A Oz!
Insieme andiamo al mago, non c'è il mago più. Perché il mago nei pochi milioni di lui non c'è. E c'è la mente era migliore, non c'è il mago più. Lo sai perché?
Ma non è possibile, vero?
Non vedo come. Tu non c'eri mica quando mi hanno riempito e cucito insieme, vero?
Ed io sono rimasto là ad arrugginire per tanto tempo.
Già, eppure ho ancora il dubbio. Ma non ha molta importanza, credo. Adesso ci conosciamo bene, non è vero?
Certo.
Oz. Insieme andiamo dal mago, da c'è la premato di noi. E il mago dei maghi migliori di lui non c'è. E c'è la lettera migliore, non vende il mago di Oz. Lo sai perché?
Coraggio!
È terribile a Firenze e non posso farci niente, e questo è il mio destino. Con mio fiero ci piglio, il coraggio di un coniglio e il valore di un moscerino. La mia vita è una tortura, son pieno di paura, per questo mi dispero. Ma sarei rispettato,
sarei buono e appassionato,
nello sci mi l'è versato.
Se quel mago fa davvero il suo mestiere,
forse presto avrò il cervello, il cuore,
casa mia,
valor.
Sì, insieme al mago,
e questa era proprio Insieme andando al mago. E adesso vi voglio parlare un attimo proprio di questo film tratto appunto dal libro. Il film Il Mago di Oz sta per compiere, pensate, 85 anni, e quella che abbiamo ascoltato è un altro pezzettino del doppiaggio originale fatto proprio dal quartetto Cetra nel 1949, anno in cui il film uscì in Italia. Cosa vuol dire doppiaggio? Cioè che siccome nel film originale i personaggi parlavano in inglese e cantavano in inglese, per farlo comprendere alle persone in Italia veniva doppiato, cioè veniva rirecitato, si fa ancora oggi, nella lingua, ad esempio nell'italiano. Quindi ci sono degli attori e dei cantanti che fanno proprio questo lavoro. Torniamo al film. Il film poi è stato completamente restaurato dalla pellicola originale, appunto, di 85 anni fa, ed è uscito in versione digitale nel 2015, e si riesce a trovare, si trova nelle piattaforme streaming, anche in DVD. E la versione che si trova adesso è una versione a colori, mentre il film originariamente era stato girato in bianco e nero, perciò è stato colorato solo dopo molti anni la sua realizzazione. E sapete perché? Beh, era stato girato su pellicola in bianco e nero perché si pensava che sarebbe rimasto un film per bambini, per cui la casa di produzione decise di non spendere troppi soldi per comprare la pellicola a colori e usare quella in bianco e nero. Invece il film ebbe un successo internazionale, vinse moltissimi premi ed è ancora oggi uno dei film più famosi, conosciuti e amati di tutto il mondo. Pensate che la colonna sonora ha vinto ben 2 premi Oscar, e nella versione italiana è proprio Over the Rainbow, che viene cantata da Dorothy, viene lasciata in originale proprio per la bellezza e l'interpretazione di questa attrice bambina che era Judy Garland. Ai più grandi, tra l'altro, in ascolto, e in particolare ai nonni, dico un'altra ultima curiosità. Sapete chi fu il regista di questo meraviglioso film? Victor Fleming. E chi è Victor Fleming? Beh, è lo stesso regista di Via col vento. E qui ho detto tutto, per i appassionati di cinema ci siamo già capiti. È un film meraviglioso, e visto che cominciano giornate di pioggia in cui, insomma, tanto in giro, in gita non si va, beh, approfittate per rivedere questo film con i vostri bambini, o bambini, tirate i vostri genitori a sedervi sul divano con voi e a guardare questo bellissimo film. Allora, io sono arrivata alla fine del nostro appuntamento, anche oggi vedo che l'orologio mi sta dicendo: Barbara, abbiamo finito il nostro tempo insieme, mamma mia. Allora, vi ricordo che è disponibile sulla piattaforma Spotify il podcast dell'Ora dei Bambini. Non serve avere l'app, non serve scaricare nessuna applicazione, basta andare su internet, entrare sul sito di Spotify, cercare l'Ora dei Bambini e lì troverete le registrazioni delle ultime 2 stagioni. Saluto un po' di persone. Allora, ovviamente il nostro Bruno Indelicato alla regia, grazie Bruno per essere stato con noi anche oggi, avere di fatto mandato in onda la nostra trasmissione. Un bacione a Tiziana Cogliersi, ciao Tiziana, un bacio grande. Io vi do appuntamento a domenica 29 ottobre e saremo proprio a ridosso di Halloween, quindi magari sarà una puntata un po' spaventosa, ci inventeremo qualcosa, qualche scherzetto o dolcetto anche radiofonico. E io vi auguro una bellissima settimana, anche se abbiamo già visto ci sarà da tirare fuori i giacconi pesanti, ma noi siamo attrezzati qui in Svizzera e non ci fa paura il freddo. Vi auguro veramente tante tante cose belle, una buonissima domenica e noi ci risentiamo fra 15 giorni. Ciao, ciao, ciao!
Radio Lora Italiana ringrazia per l'ascolto e vi dà appuntamento a domenica prossima alle ore 7.
Radio Lora Italiana.
L'ora dei bambini.
Stupore della notte spalancata sul mar ci sorprese che eravamo sconosciuti io e te. Poi nel buio le tue mani d'improvviso sulle mie. È cresciuto troppo in fretta questo nostro. Telefonando io potessi dirti addio, ti chiamerei. Se io rivedendoti fossi certo che non soffri, ti rivedrei. Se guardandoti negli occhi sapessi dirti
notizie, rubriche, interviste e tanta musica. La tua radio italiana in Svizzera. Radio Lora Italiana. Accendi la tua domenica.